Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati a Newsline serale di Controradio. Cominciamo con la cronaca perché ci sono grossi problemi sulle linee ferroviarie toscane, circolazione sospesa tra San Romano di Pisa ed Empoli per l'investimento di un gregge da parte di un treno. I treni sono stati riprogrammati, secondo quello che dice RFI. L'investimento degli animali è avvenuto vicino a un passaggio a livello sulla linea Firenze-Pisa tra San Miniato in provincia di Pisa e San Romano. Il treno coinvolto è il regionale 4035, partito da Firenze in direzione Livorno. Incidente avvenuto intorno alle 15.10. Il treno è stato fermato sul posto, sono intervenuti i carabinieri e la Polfer. Almeno 20 gli animali sono morti nell'impatto. Noi siamo in grado di collegarci con una persona che si trova su uno dei treni fermi. Grazie di essere con noi, buonasera. Alessia,
buonasera,
ci senti?
Alessia. Sì, buonasera a tutti, buonasera Domenico.
Quali sono? Allora, dici innanzitutto qual è la situazione, dove ti trovi, su che treno, quale stazione?
Allora, noi siamo su un regionale che partivo da Firenze, ci hanno fatto arrivare a Empoli dicendo che il treno sarebbe comunque arrivato almeno a Pisa, e invece a Empoli ci hanno bloccato dicendo c'è un ritardo di circa un'ora, però sono su questo treno dalle 3:30. E sono le 18.46.
Ma nel frattempo che informazioni o assistenza avete avuto da parte di rete ferroviaria?
Nessuna assistenza, nessun controllore, non si sa nulla, piove, ci sono un sacco di treni che sono stati convogliati, quindi persone in piedi sui treni, e probabilmente adesso ci hanno detto che tra mezz'ora dovrebbe ricominciare a ripartire, però non il nostro treno, il traffico, quindi ora che si muove tutto chissà cosa succede.
Quante persone siete su questo treno?
Siamo alcune centinaia, perché appunto sono stati convogliati da Firenze alcuni treni che sono stati cancellati alla stazione, e quindi le persone sono andate su quelli che garantivano la partenza, e quindi è una situazione molto complicata. Oltretutto senza nessun servizio né informazione, in piedi, gente anziana, insomma non è facile.
Quindi diciamo da parte di Trenitalia non c'è stata nessuna assistenza, tu non hai notato nessuna assistenza e nessuna informazione?
Nessuna assistenza, nessuna informazione, nessun controllore, nessuno chiedesse dell'acqua o chiedesse se avessimo bisogno anche solo di gli anziani, disabili, di situazioni di accoglienza, insomma.
Grazie ad Alessia che si trova sul treno, naturalmente anche tramite messaggi WhatsApp al 342 8104 111, facci sapere come prosegue, se ripartite. Siamo in onda fino alle 19.30, quindi possiamo dare aggiornamenti. Buona serata a te, grazie di averci aggiornato su quello che accade. Peraltro, insomma, non risultano persone coinvolte nell'investimento del gregge, da chiarire il motivo per cui il gregge fosse finito sui binari. Insomma, la situazione è quella che avete sentito, continueremo a seguirla e a monitorarla nel corso della Newsline. A Firenze invece la torre dei 30 centimetri San Gallo finisce al TAR, il fondo proprietario del resort extralusso ha impugnato infatti il no del comune all'aumento dell'altezza. In ballo la variante che alzerebbe la torre da 23 a 23,3 metri in uno dei cantieri più contestati del centro storico. I particolari da Raffaele Palumbo.
Non si ferma a Palazzo Vecchio la guerra sulla torre di vetro dell'ex ospedale militare di via San Gallo. La società proprietaria del futuro resort extralusso ha deciso di rivolgersi al TAR contro il diniego del comune alla variante che chiedeva di alzare l'edificio da 23 a 23,31 metri. 30 centimetri appena, ma sufficiente a trasformare il cantiere in un caso politico urbanistico, con esposti dei residenti, presi di posizione dei comitati e una fitta corrispondenza tra direzione urbanistica e sovrintendenza. Il piano unitario convenzionato, firmato a suo tempo con il comune e condiviso con la sovrintendenza, fissava in 23 metri il limite inderogabile per la torre, pensata come landmark del nuovo complesso alberghiero tra via San Gallo, via Zara e via 27 Aprile. Quando la proprietà ha chiesto una variante per portare l'altezza a 23,31 metri, gli uffici di Palazzo Vecchio hanno dichiarato la pratica improcedibile, ritenendo l'innalzamento incompatibile con gli accordi sottoscritti. Da qui la scelta del fondo di impugnare l'atto davanti ai giudici pubblici amministrativi. Intanto, dopo un primo stop, il cantiere è ripartito a pieno regime, come confermato da un atto della sovrintendenza che ha revocato la sospensione, chiarendo che il blocco aveva riguardato solo la richiesta di variante e non i lavori già autorizzati. Resta però aperto il fronte del conflitto con il quartiere. Residenti e comitati denunciano l'impatto visivo delle nuove volumetrie, parlano di speculazioni immobiliari e di palazzi che murano il sole alle finestre di via San Gallo, mentre l'amministrazione rivendica il rispetto delle procedure e dei limiti concordati con gli organi di tutela. La decisione del TAR sui famosi 30 centimetri diventerà così un passaggio chiave non solo per il profilo della torre, ma anche per il margine di manovra con cui in futuro i privati potranno chiedere micro varianti su altezze e sagome di interventi di grande impatto nel centro storico.
La questione naturalmente il resort San Gallo, ex ospedale militare a Firenze, si inserisce all'interno dei discorsi che spesso facciamo intorno alla turistificazione della città, la questione del in questo caso non direttamente collegata, ma insomma la questione più generale degli affitti brevi ad uso turistico. Sapete che la Consulta l'altro ieri ha bocciato il ricorso del governo sulla legge regionale toscana, che dice tante cose, ma in soldoni dà la possibilità anche ai comuni di intervenire, no? Di intervenire per, così come ha fatto il Comune di Firenze, mettere dei limiti, fissare dei regolamenti, in attesa peraltro di una legge nazionale che la ministra Santanchè comunque ha escluso possa essere fatta almeno in breve periodo. Ma questa legge, la legge regionale, dà la possibilità di normare solamente ai grandi, alle città sottoposte a una grande pressione turistica. Però il tema non può essere riferito solamente a queste città, vale anche per i piccoli borghi, vale anche per i borghi che si trovano a ridosso di questi catalizzatori del turismo di massa. E allora su questo è intervenuto il sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchielli, che è collegato con noi. Buonasera sindaco, grazie.
Buonasera.
Sappiamo che tra poco è atteso al Consiglio Comunale, quindi la tratteniamo poco, ma insomma lei ha detto pensate anche a noi, no? Perché noi siamo tra Pisa e Lucca e quindi la pressione del turismo si fa già sentire a discapito delle residenze dei cittadini.
Esattamente, il nostro comune è un comune che confina verso ovest con Pisa e verso est con la città di Lucca, quindi due importanti città capoluogo della Toscana, e molti dei nostri alloggi sono utilizzati per attività con affitti brevi. Questo ha di fatto eliminato dal mercato tutti i possibili alloggi per l'affitto per le famiglie e siamo in grossa difficoltà, ecco, con questo fenomeno. Abbiamo provato a fare anche i bandi come comune per cercare di acquisire immobili in affitto, addirittura per acquistarli, ma dopo diversi mesi di pubblicazione, diciamo, non c'è stata offerta verso il comune. Quindi crediamo che questa legge sia una buona legge, ma vada ampliata anche a comuni come il nostro, forse anche a tutti i comuni della Toscana, lasciando poi libertà ai singoli comuni di decidere come regolare la questione. Ecco.
Anche se, come dire, i buoi sono già un po' scappati alla stalla, possiamo dirlo, cioè intervenire retroattivamente è molto più difficile a questo punto.
È sicuramente molto più difficile, ma il fenomeno è comunque in crescita, quindi avere degli strumenti oggi ci permette sicuramente di limitarlo e di evitare che veramente diventi estremamente diffuso, con conseguenze pesanti poi per le famiglie.
Grazie al sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchielli, buona serata, buon lavoro a lei, la lasciamo.
Grazie
al Consiglio
a voi,
Comunale.
Buonasera.
È arrivato un messaggio, 342-81-04-111, anche a Empoli sta accadendo lo stesso, tra Siena, Pisa e Firenze, molti palazzi completamente dedicati a B&B, al momento il Comune fa completamente finta che la questione non esista, questo ci scrive un nostro ascoltatore. Leggevo però, ma magari è un tema che dovremmo approfondire, il fatto che ad esempio a Roma c'è un overdose di strutture Airbnb e molte sono vuote oramai, perché chi può andare in Airbnb Airbnb, cioè diciamo la classe media, no? Quella che non va negli alberghi di lusso e che comunque può permettersi di viaggiare, sta assottigliando i propri budget e quindi quel mercato viene sempre meno, per cui ci sono tante disdette e molti posti vuoti, e tornerebbero, almeno secondo quello che ho letto su Repubblica, sul mercato va tanti appartamenti, diciamo che però sono stati pensati per il mercato turistico, quindi non vanno più bene per le famiglie, insomma una situazione un po' particolare. Mi dicono che anche a Firenze, fateci sapere se avete dei sentori anche voi al 342 8104 111, anche a Firenze ad esempio Natale e Capodanno per gli Airbnb non sta andando così bene così come ci si sarebbe attesi, cioè ci sono varie strutture vuote che non hanno prenotazioni. In ogni caso il problema degli affitti e delle vendite a Firenze, problema immobiliare sentito, su questo è intervenuta oggi nella giornata degli auguri di Natale ai giornalisti a Palazzo Vecchio la sindaca Funaro, che ha detto sul problema degli annunci di vendite a Firenze di alloggi non idonei: a gennaio ci sarà un tavolo con tutte le realtà del territorio a partire da amministratori di condominio e continuando con le agenzie immobiliari per condividere quelle che sono le regole e soprattutto per sensibilizzarli a fare in modo che siano i primi a non inserire annunci dove ci sono attività di quel tipo. Qui si fa riferimento a, ne abbiamo parlato anche noi, a monolocali di poche decine di metri quadri, anzi forse di meno di 20 metri quadri, peraltro insomma con condizioni di agibilità abbastanza dubbie. Ma sentiamo la voce della sindaca Funaro raccolta da Chiara Brilli.
Sul tema dell'accoglienza turistica, in particolar modo sugli affitti brevi, noi ci siamo concentrati fin dall'inizio del mandato, sia con il nuovo regolamento grazie alla legge regionale, sia anche con tutta una serie di azioni di controllo che stiamo facendo sul territorio, consapevoli che bisogna fare ogni giorno sempre di più, perché lo vediamo dagli annunci che ci sono, continuano ad esserci annunci di attività che sono totalmente irregolari e che non possono svolgere quel tipo di attività. Proprio per questo, oltre a un lavoro importante che va su questo fronte e su tanti altri fronti, in cui abbiamo siglato proprio oggi con la Guardia di Finanza un importante protocollo per lavorare in maniera preventiva sulla legalità sul nostro territorio, anche sul tema delle infiltrazioni, tema che va attenzionato in maniera forte, abbiamo deciso a gennaio insieme all'assessore Vicini di convocare un incontro con tutti quelli che sono gli stakeholder, per cui quelli che gestiscono le piattaforme dove vengono pubblicati gli annunci, gli agenti immobiliari, gli amministratori di condominio e chi effettua tutti i passaggi di compravendite, per cui chiamando allo stesso tavolo tutte le realtà per sensibilizzare e fare in modo che vengano pubblicati annunci che sono corretti e che possono stare all'interno delle regole, e anche per farci arrivare le segnalazioni dove vengono poste delle irregolarità. Questo aiuta il lavoro di controllo che stiamo facendo e che è un lavoro che va nella direzione di fare in modo che chi rispetta le regole possa portare avanti le attività e chi queste regole non le rispetta invece venga sanzionato e venga fermato nel più breve tempo possibile.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Due arresti e 29 attività sospese, titolari di 22 imprese denunciati, sanzioni amministrative per 900.000 euro, 153 lavoratori a nero, questo è il bilancio 2025 del gruppo di lavoro interistituzionale per la tutela della legalità e le attività produttive coordinato dalla prefettura di Prato. Ma intanto oggi è stato scoperto un dormitorio abusivo per lavoratori a Aiolo, frazione di Prato, una persona è stata arrestata, ci racconta tutto in diretta il nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
Sì, Aiolo è una frazione a sud della città che è nota per ospitare gran parte delle aziende del pronto moda cinese, però questa volta a rappresentare la delusione, Domenico, non è solamente il fatto che sia stato trovato l'ennesimo dormitorio in un contesto lavorativo, ma il fatto che, diciamo, a dirigere l'azienda fosse una persona che solo pochi mesi fa aveva beneficiato di un permesso di giustizia perché era considerato fra gli sfruttati. Quindi è veramente una situazione, diciamo, che ha reso più complicate le cose e anche deluso gli investigatori più di quanto già deludano queste situazioni che sono al limite appunto della legalità, anzi oltre la legalità e oltre la dignità delle persone. Cosa è successo? Che questo diciamo sfruttato è diventato uno sfruttatore, da soggetto tutelato dalla procura per aver collaborato in un'inchiesta sull'abuso di manodopera, è passato all'arresto per aver ricoperto il ruolo appunto di prestanome di questa confezione, che non solo aveva le sue dipendenze tre operai sprovvisti del permesso di soggiorno, ma lavorava per noti marchi della moda. Insomma, questa scoperta è stata una scoperta triste sia per la storia e l'evoluzione che sembrava aver sconfitto nel tempo, insomma, queste situazioni, avendone aperte pure altre sul fronte della legalità. È una sconfitta doppia, ovviamente, perché la persona che è stata arrestata era una persona considerata sfruttata, invece in pochi mesi si è trasformata in uno sfruttatore. A te la linea, Domenico.
Grazie a Giorgio Bernardini, buona serata.
A te.
Nepal, così vicini al cielo. Un nuovo viaggio del Contro Radio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, e i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dalla rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 km fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal. Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci presenta Centro Pecci Piano Festival, seconda edizione, a cura di Giovanni Nesi e Edoardo Turbilla, protagonista Andrea Lucchesini. Il programma prevede una scelta di sonate di Domenico Scarlatti, Six and Chords di Luciano Berio e la sonata in Si minore di Franz Liszt, e intreccia epoche e linguaggi diversi. L'iniziativa celebra il centenario della nascita di Luciano Berio e sarà un omaggio a Maria Tipo, figura centrale della grande scuola pianistica italiana. Domenica 21 dicembre alle 11, biglietto 15 euro, ingresso mostre più concerto. Info centropecci.it.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 20 dicembre alle 21 la compagnia XE di Giuliana Anzillotti presenta Però chiamami movimenti diversi. Uno spettacolo di danza inclusiva che dà voce al bisogno di esserci, sentirsi riconosciuti e appartenere a qualcuno e a qualcosa.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove per un incidente ormai risolto si registrano ancora 3 km di coda tra Firenze Nord e Firenze Scandicci in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In A12 invece, a causa di lavori, 2 km di coda tra Viareggio e Pisa Centro in direzione Rosignano. Siamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita all'Astra Segna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare, e code a tratti tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Mare e tra l'Astra Segna e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Mentre sulla diramazione per Pisa, code a tratti tra Navacchio e Cascina, con code in uscita a Cascina in direzione Firenze-Livorno. Code in uscita anche a Pisa Nord-Est in direzione Pisa. Città di Firenze, per allacci idrici e fognari fino alle 24 di domani, 19 di dicembre, divieti di transito e sosta in via Pisana e in via Bugiardini. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ciao Domenico, sto ascoltando la trasmissione e mi fa un po' sorridere amaramente la voce grossa del Comune di Firenze sui 30 centimetri, per carità sacrosanto, ma il via libera all'aeroporto salutato come la salvezza di Firenze. Una contraddizione inspiegabile.
Questo è il messaggio, ci è arrivato da parte della nostra Elena, ma insomma, io tenere il punto sui 30 centimetri, no? Cominciamo da quello, no, a parte gli scherzi. Grazie per i vostri messaggi. 342-8104-111. È arrivato qualche minuto fa un messaggio da parte di Nico che dice: ricordandomi che la Sant'Anchè esiste ed è pure ministro, mi ha rattristato la serata. Mi dispiace, ma bisogna fare i conti con la dura realtà. Ecco, mettiamola così. Oggi si è svolto il meeting per i diritti umani al Teatro della Compagnia di Firenze. Nella giornata mondiale per i diritti umani hanno partecipato oltre 5.000 studentesse. Nell'appuntamento organizzato dalla Regione Toscana, studentesse e studenti toscani, di oltre 400 in presenza, rappresentando ben 270 classi e 71 scuole. È fondamentale che la pace torni al centro dell'azione politica. Penso che la pace debba tornare però al centro anche della vita quotidiana delle persone, a livello locale, dei rapporti con il vicino di casa, dei rapporti familiari. Così Mia Diop, vicepresidente della Regione Toscana, che ha aperto appunto il meeting. Sentiamola ai microfoni di Sandra Salvato insieme con l'assessora regionale all'istruzione Alessandra Nardini.
Oggi siamo qui e siamo contenti di vedere così tanti giovani interessati, interessatissimi in realtà, e che smentiscano anche un po' gli stereotipi che ci vedano sempre come disinteressati, apatici, persone magari che non si occupano di ciò che è il mondo circostante, mentre invece lo smentiamo in realtà già da anni, perché vorrei ricordare tutte le manifestazioni per chiedere la pace in Medio Oriente da parte dei più giovani che hanno inondato le nostre piazze. Ancora prima col Friday for Future abbiamo visto migliaia di giovani da New York a Roma scendere in piazza per chiedere appunto riforme green, e questo non è una cosa indifferente. Pensa a tutti i giovani che sono scesi nelle strade per chiedere lavoro dignitoso e condizioni lavorative che ci possano consentire di rimanere nel nostro paese.
Questa edizione del meeting non potrebbe non essere così, visto purtroppo la situazione e lo scenario internazionale che ci troviamo a vivere. Parla soprattutto di pace dal punto di vista della gestione dei conflitti anche interpersonali, educare le ragazze, i ragazzi ad essere costruttrici e costruttori di pace, ma pace anche rispetto ai conflitti che continuano a insanguinare il mondo.
Sergio scrive al WhatsApp 342-8104-111: non sono i 30 centimetri ma i 23 metri che ci sono sotto, mentre uno normale non può smuovere un mattone. E anche questo, insomma, amara ironia, però se non sbaglio 23 metri era alta anche la costruzione precedente, quindi in questo caso diciamo che non c'è un cambio. Certo, c'è un cambio di destinazione d'uso e di qual fatta, possiamo dire, però l'altezza mi sembra fosse quella della costruzione precedente, rimanendo a livello altezza, non stiamo parlando di tutto il resto, di che ci si fa, eccetera eccetera. L'hanno chiamato Win for Italia Team, vinci per la nazionale italiana. In manovra spunta l'ennesimo gioco d'azzardo di Stato per sistemare il bilancio traballante del CONI, che perde milioni ogni anno. È una delle misure previste all'ultimo pacchetto di riformulazione della legge bilancio arrivata in commissione al Senato, e questa mattina abbiamo parlato in collegamento audio video con Controradio TV con Armando Zappolini, portavoce nazionale della campagna Mettiamoci in Gioco, e Andrea Bigalli, referente di Libera Toscana. Di seguito sentiamo un breve estratto.
La cosa veramente pesante fra le molte è che si usa l'immagine del gioco, delle Olimpiadi, per qualcosa che non ha niente a che spartire col gioco. Infatti noi contestiamo molto con le campagne impegnate in questo tema anche l'uso della parola ludopatia, perché sembra che il gioco possa avere una patologia possibile di degrado. In realtà l'azzardo è proprio l'opposto del gioco, e usare le Olimpiadi per veicolare un ennesimo assalto alle casse dei cittadini e alla salute dei cittadini è veramente qualcosa di ipocrita. Ma ormai noi chiediamo da anni una legge quadro, ogni anno invece tolgono qualcosa a quella che è la protezione. L'anno scorso fu tolto l'osservatorio sui rischi di salute, fu azzerato il contributo regionale alle regioni per le prevenzioni. È chiaro che si vuole dare campo libero a questo assalto indiscriminato, ormai liberalizzato, all'azzardo, che poi viene pagato da tutti i cittadini, questo, ecco. Ma poi la truffa nella truffa è che, come è stato fatto per il terremoto dell'Aquila, come è stato fatto per l'alluvione della Romagna, si usa una motivazione anche, diciamo, positiva di emergenza per aprire un nuovo sistema di azzardo che poi rimane. Sono un po' come le accise dei carburanti, si pagano ancora le accise della prima guerra mondiale, cioè quando una cosa la mettono poi rimane oltre lo scopo per cui è anche nata.
Non tutti i soggetti hanno la stessa capacità di imporsi di fronte a una dimensione di desiderio indotto con lo stesso atteggiamento. Poi bisogna tenere conto anche, per esempio, quanto maligna e insidiosa sia stata la pubblicità al riguardo, no? Cioè, procuratevi una casa per i vostri figli, fate uscire dalla condizione di difficoltà le persone a cui volete bene, insomma, una colossale mistificazione. Questo è il problema serio, insomma, no? E noi siamo in una fase storica in cui ci dicono le bugie, ma bisognerebbe anche starsene zitti a dire che bisogna celebrare il sistema, no, nella maniera più assoluta. È rimasto comunque un circuito illegale, per cui il gioco d'azzardo in Italia è ancora controllato, soprattutto, diciamo così, sull'ambito delle scommesse più estreme. Questo è un paese in cui sopravvivono, per esempio, i combattimenti fra animali. E poi ricordiamoci che sul gioco d'azzardo, oltre alla problematica, cioè il problema delle piattaforme all'estero, quindi noi non siamo assolutamente in grado di controllare quello che avviene a quel livello, insomma, ricordiamoci che il riciclaggio impera, nel senso, è denaro facile di cui non devi assolutamente motivare la provenienza, perché legata appunto al destino e alla fortuna. In realtà poi noi sappiamo benissimo che ci sono moltissimi ragazzi assoldati dalle mafie a livello di base che, per esempio, giocano continuamente per esempio le slot machine, motivare un livello di investimento.
E ora ci dedichiamo un attimo a quello che sta accadendo in Germania e quindi di conseguenza anche con delle ripercussioni quantomeno continentali, perché l'altro giorno abbiamo letto sui maggiori quotidiani questa intervista dai toni sicuramente forti se non drammatici da parte del presidente Confindustria tedesca Leibinger, che dice: è la crisi peggiore dal 1949, il nostro modello produttivo al capolinea, la Cina ha copiato il nostro modello, crescita zero, 3 milioni di disoccupati, il paese rischia una deindustrializzazione irreversibile. Insomma, che sono parole, diciamo, non propriamente rassicuranti. Che succede? Lo chiediamo al professor Mauro Lombardi, docente di economia e innovazione all'Università di Firenze. Buonasera professore, ci dobbiamo preoccupare?
Buonasera, sì, certo, bisogna preoccuparsi. È uscito anche un libro nel 2024 di un giornalista economico, uno dei maggiori giornalisti economici tedeschi, che si intitola Caput, la fine del miracolo tedesco. Questo giornalista, ma comunque sono molte analisi. Effettivamente il modello economico, ma non è solo il modello economico tedesco, sono i tre capisaldi del modello Germania che
Professore, non so se ha l'auricolare o il viva voce, ma la sentiamo abbastanza lontano.
Mi sentite meglio?
Ora meglio, se alza la voce, perché naturalmente sono considerazioni interessanti, le vorremmo capire per bene, insomma, intuire per bene. Prego.
Allora, sono i tre capisaldi del modello tedesco. Politico, economico e anche culturale, perché in realtà i capisaldi del modello tedesco sono appunto il suo sistema politico, l'identità tedesca e il modello economico. Sono tutti e tre pilastri che nell'analisi di centri strategici internazionali sono venuti meno. C'è una crisi del sistema politico con una frammentazione dei partiti e un'erosione profonda dei partiti tradizionali, sia in termini di voti sia in termini di leadership. Cioè, i leader non sono comparabili ai leader tradizionali, valga per tutti la Merkel oppure Brandt e così via. E poi c'è l'avanzata dell'estrema destra esplicitamente neonazista, cioè l'AfD, che è piuttosto preoccupante, anche se i valori non sono paragonabili, che è intorno al 16%, forse il 16%. Comunque questa crisi del sistema politico, ripeto, frammentazione, erosione dei partiti tradizionali, significa esprime il venir meno di visioni del mondo che avevano caratterizzato l'ascesa e la potenza della Germania dal punto di vista economico negli ultimi decenni.
Ecco, ma questo che può significare in generale rispetto ad esempio all'economia europea, l'economia italiana in particolare, quella mondiale?
Allora, dal punto di vista economico, il secondo pilastro è la fine del, come dice appunto Wolfgang Münchau, ma anche altri economisti tedeschi e non solo tedeschi, il modello economico basato sull'industrializzazione, così come l'hanno inteso i tedeschi, forse annoiati dal successo internazionale, ma proprio quando uno ha tanto successo deve guardare cosa sta accadendo. Praticamente c'è stato un rifiuto hanno profondamente trascurato l'avvento delle nuove tecnologie, per cui hanno continuato a progettare e produrre modelli di auto che incorporavano solo in parte quelle traiettorie che stavano emergenti, dalle tecnologie elettroniche ai problemi ambientali e così via, il rifiuto dell'auto elettrica fino a pochissimi anni fa, mentre loro stessi investivano in Cina. Le case tedesche, se voi andate in una città industriale cinese vicino a Pechino, ho letto un reportage di un giornalista economico, vedete delle immense distese di fabbriche tradizionali della BMW, della Volkswagen e così via.
Quindi investivano in innovazione in Cina e rimanevano conservatori in patria. Ma l'Italia che tipo di ricadute avrà da questa crisi tedesca?
Allora, la produzione tedesca di auto aveva tenuto su fornitura riduttivo molto forte nel nord Italia, specialmente in Emilia Romagna e anche in altri paesi. Si è gradualmente spostato con la fine della Germania dell'Est, la crisi dell'Unione Sovietica, che ha spostato produzioni sia tedesche sia italiane, meno qualificate, diciamo, dal punto di vista tecnico scientifico, nei paesi dell'Est. Però gli effetti saranno soprattutto su questi paesi dell'est europeo e sull'Italia fondamentalmente. Però le tre industrie pilastro del modello economico tedesco, l'auto, l'industria chimica, la meccanica strumentale, si pensa alla meccanica strumentale che è importantissima, ma sempre meno rispetto all'elettronica. Si sta riducendo a livello internazionale, quindi le ricadute, scusate ancora, troppo sono raffreddato,
prego, mali di stagione,
e quindi gli effetti sull'Italia saranno
pesanti,
evidenti.
Grazie al professor Mauro Lombardi, docente di
solo un'altra cosa,
sì.
La sosta di cecità tra virgolette della Germania ha avuto ripercussioni in tutta Europa, perché non abbiamo sviluppato, ora si sta cercando di riguadagnare terreno per tutto, non abbiamo sviluppato un'industria dell'alta tecnologia e delle tecnologie elettroniche, delle tecnologie di intelligenza artificiale, come invece è stato fatto negli Stati Uniti, con un pesante intervento pubblico.
In questo senso. Grazie anche per questa annotazione, professor Mauro Lombardi, docente economia e innovazione all'Università di Firenze. Buona serata e buon lavoro a lei.
Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera GLU su glufirenze.com. Sabato 20 dicembre i Virginiana Miller in concerto. L'alternative rock italiano originario di Livorno sul palco del GLU Firenze. Apertura porte ore 22, inizio live ore 22:30. After show DJ set.
Controradio 2026. 50 anni, insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Per fare Controradio servono economie crescenti che la raccolta pubblicitaria e i progetti di comunicazione e le campagne cross-mediali non riescono interamente a coprire. Mentre le piattaforme e i canali streaming sono a pagamento, l'ascolto di Controradio è gratuito, ma se ne percepisci il valore e la ritieni parte della tua vita, non senti il dovere morale di sostenerla?
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio.
Sabato 20 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, radio aperta al tesseramento e i nuovi gadget, fra i quali la bottiglia di vino e le nuove magliette del cinquantesimo. Passa a salutare i conduttori e i giornalisti della radio.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Controradio.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Appuntamento a Lucca per il concerto di solidarietà Lucca per Gaza. L'evento si terrà venerdì, domani 19 dicembre alle 21 presso il Teatro di San Cassiano a Vico, organizzato dal Forum per la Pace di Lucca in collaborazione con PCRF Italia, Amaniniaio, Gaza fuori fuoco e con l'adesione della Scuola della Pace di Lucca. L'ingresso è offerta libera. L'incasso verrà inviato direttamente sui territori palestinesi tramite l'associazione PCRF Italia. Alessandra Vecoli del Forum per la Pace di Lucca, ripudiamo la guerra, nell'intervista di Rossana Mamberto.
Questo è il secondo evento, ne facemmo uno già l'anno scorso, sempre nella stessa sede e con gli stessi artisti, e aggiungo anche che sono stati proprio gli artisti a spingere per ripetere l'esperienza, perché fu molto bella. Raccogliemmo anche molti soldi, più di 2000 euro, 2640 se mi ricordo bene, e quest'anno abbiamo deciso di destinare i fondi all'associazione PCRF, scegliendola tra molte altre che erano ugualmente valide, sia per la serietà dell'associazione, sia perché appunto dà garanzia per il radicamento, essendo un'associazione nata da palestinesi, sia perché PCRF, la sezione italiana, è, diciamo, si è costituita a partire da Masse, quindi su un territorio vicino al nostro. Il presidente è il cardiochirurgo infantile Stefano Luisi, il vicepresidente invece Andrea Carobbi, che è un chirurgo proprio di Lucca. La serata sarà una serata di musica ma anche di letture. Avremo anche la presenza di un Gazawi che ci potrà dire qualcosa sulla realtà di Gaza adesso.
Diamo qualche nome, sì, sugli artisti presenti.
Come letture avremo Marco Salotti e Igor Vazzaz, e poi Igor Vazzaz sarà anche nella sua veste musicale con la Seppe d'Oro, e avremo anche il collettivo protosonico rivoluzionario, avremo Onda Acustica. L'ingresso è offerta libera, e poi un altro aspetto tecnico: siccome i posti sono 240, li vorremmo riempire proprio tutti, visto l'obiettivo della serata, e quindi chiediamo la prenotazione, che si può fare alla mail forumpaceluca@gmail.com.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera ci porta dritti dritti a San Paolo del Brasile, o meglio a Scandicci, dove sono ritornate le campionesse del mondo della Savino del Bene Scandicci sul tetto del mondo nella pallavolo femminile per la prima volta nella sua storia. Buonasera e grazie di essere con noi, Francesco Paoletti, direttore sportivo Savino del Bene. Buonasera, direttore.
Buonasera a voi e grazie mille dell'invito.
Come ci si sente sul tetto del mondo?
Beh, è una grande gioia, poi purtroppo lo sport brucia tutto molto velocemente, per cui i nostri calendari così fitti, insomma, non lasciano troppo tempo per godersi queste gioie, ecco.
Cioè, però, insomma, una bella soddisfazione. Ma come si costruisce un fenomeno del genere? Perché è vero che nella pallavolo poi le capitali sportive, no, sono spesso in provincia piuttosto che nelle grandi città, però chiaramente la Savino del Bene rappresenta un'eccellenza nata in un posto come Scandicci, che è visto non poco secondario rispetto a Firenze.
Sì, assolutamente. Questo per noi è il 12° anno di permanenza consecutiva in Serie A1 nella massima categoria. Siamo ormai per la terza volta consecutiva da diverse stagioni comunque all'interno delle coppe europee e nella fattispecie nella stagione in corso anche nella Champions League, che è la massima competizione europea per club. Sicuramente la pallavolo, come giustamente diceva lei, è uno sport che trova molto terreno fertile fuori dalle grandi città, dalle grandi metropoli, anche se ormai da qualche stagione noi abbiamo abbandonato il palazzetto di Via Rialdo di Ascandicci per disputare comunque le gare interne presso Palazzo Vanni nel comune di Firenze.
Certo, però immagino l'identità scandicese la tenete bella stretta, no? È comunque lì che nasce la storia, è lì che rimanete.
Assolutamente, sì, le ragazze e lo staff, insomma, il nostro centro operativo rimane ubicato sempre nella città di Scandicci e quindi rimane un forte legame territoriale, testimoniato anche dal fatto che proprio ad esempio domenica prossima dalle 18:30 all'interno del centro Rogers in Scandicci ci sarà questa festa che ci permetterà di fare un saluto alla cittadinanza che poi ci ha sostenuto durante questa manifestazione in Brasile.
Certo, l'ha ricordato lei, l'avrei ricordato io in chiusura, ma le torno a chiedere come si costruisce una storia del genere, no? Perché magari lei si è schernito per modestia, però immagino ci vogliano anche, non so, una società attenta, delle capacità nell'individuare i talenti da portare a determinate condizioni, una programmazione diremo quasi maniacale, no? Certi traguardi non arrivano per caso.
No, questo sicuramente per caso direi che non arriva niente. Sicuramente c'è, ripeto, una storia lunga, è un club che è cresciuto anno dopo anno grazie proprio anche un po' a quello che è l'impulso che ha sempre dato il nostro patron Paolo Nocentini e l'azienda Savino del Bene. Questo ci ha permesso di programmare e di crescere e migliorare in maniera costante anno dopo anno. Ovviamente sapevamo che anche in questa competizione avremmo dovuto incontrare prima o dopo Conegliano, che è una squadra che in Italia, in Europa e nel mondo direi sta dominando da qualche anno ormai, però stavolta, a differenza di ciò che era accaduto negli ultimi 2 anni, siamo riusciti a fare anche l'ultimo passetto e a vincere appunto per 3-1 la finale non più tardi di domenica scorsa.
Le faccio un'ultima domanda, direttore, ringraziandola per la disponibilità, ma un uomo di sport come lei, che riflessioni fa quando vede che ci sono talmente tante attenzioni sul calcio nei confronti di uno sport che ai noi, diciamo, a livello di nazionale ultimamente ci dà molte poche soddisfazioni, mentre nel volley per l'appunto primeggiamo nel maschile e nel femminile ai vertici mondiali europei oramai da tempo e di maniera sistematica, eppure diciamo l'attenzione poi si sposta sempre su questo benedetto pallone, diciamo, a macchie, no? Piuttosto che su realtà come quelle del volley.
Ma sappiamo che il calcio sicuramente è la disciplina per eccellenza nella nostra nazione, no? Attrae tantissimi tesserati, attrae tantissime aziende, ha un giro d'affari che ruota intorno a questa disciplina veramente enorme, sconfinato direi, stando a sentire un po' quello che gira appunto nelle TV specializzate. La pallavolo, così come altre discipline come il basket, sono probabilmente discipline in grande crescita. Il numero di tesserati della Federazione Italiana Pallavolo registra annualmente dei valori sempre in crescita, specialmente la pallavolo femminile, che comunque attrae veramente un gran numero di persone, di praticanti, ma anche di persone che comunque sono appassionate e seguono in maniera costante poi le partite al palasport, perché alla fine la pallavolo è sicuramente una disciplina per le famiglie, per le persone piccole di età, così come per quelle un po' più grandicelle, accoglie tutti ed è un contesto veramente genuino e assolutamente molto frizzante, per cui le persone molto spesso si affacciano e poi fatto una volta sono attratte e finiscono col tornare in maniera assidua.
Direttore Francesco Paoletti, direttore sportivo Savino Malbene, grazie di essere stato con noi, naturalmente complimenti e andate avanti così, insomma, buona serata.
Grazie mille a voi e buona serata a tutti.
Allora, siamo in conclusione, tra pochissimo linea Milano per il GR Network, ma ci è arrivato un messaggio che voglio leggere perché ci dice: anni fa Scandicci era già sul tetto della pallavolo con la squadra Valdagna, grazie a Innoia che ci ha ricordato questo. Siamo le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Allora, cosa ci dice? Che domani il cielo sulla Toscana sarà nuvoloso, molto nuvoloso, con una pioggia e rovesci più frequenti sulle zone occidentali, venti deboli di scirocco fino a moderati sulla costa ma in attenuazione, altrove venti di direzione variabili prevalentemente orientali, mari mossi, temperature stazionarie con lieve aumento, le massime. È davvero tutto. Vi ricordo l'appuntamento.